Saranno i mondiali delle prime e delle ultime volte, saranno i primi mondiali giocati in inverno, saranno i primi mondiali giocati in Qatar, con purtroppo quanto ne è conseguito a livello di persone morte sul lavoro per costruire gli stadi. Sarebbe inaccettabile se ne fosse morta una, figuriamoci se ne sono morte migliaia. Si spera che siano gli ultimi mondiali con un ambasciatore che ritiene che l'omosessualità sia una malattia mentale. Saranno sicuramente gli ultimi mondiali a 32 squadre, visto che dal 2026 si passerà all'orribile format a 48. Sarà l'ultimo mondiale di Messi, che avrà l'ultima chance di vincere l'unico trofeo che gli manca. Saranno gli ultimi mondiali di Cristiano Ronaldo, che pure lui proverà a vincere la coppa che ogni bambino sogna di alzare al cielo. Potrebbe essere l'ultimo mondiale di Deschamps sulla panchina della Francia, che dopo il fallimento all'Europeo ha tante pressioni sulle spalle. Potrebbe anche essere l'ultimo mondiale di Neymar, che in un'intervista di qualche tempo fa aveva detto che, molto probabilmente, non si sentirà di giocarne un altro. Sarà il primo mondiale di Flick, che da allenatore del Bayern aveva fatto grandi cose e finora ha fatto abbastanza bene anche sulla panchina della Germania, ma rispetto alle partite di qualificazione, i mondiali sono tutta un'altra cosa. Per quanto sia sorprendente, sarà anche il primo mondiale di Van Dijk, che con l'Olanda parte dietro nelle gerarchie, ma non dobbiamo sottovalutarla. Potrebbe essere l'ultimo mondiale di Southgate, che con la sua Inghilterra sembra sempre arrivare vicino a riportare il calcio a casa, ma all'ultimo il calcio preferisce altre destinazioni. Sarà l'ultimo mondiale per questa generazione d'oro del Belgio, che nonostante tanto talento a disposizione deve ancora vincere il suo primo trofeo. Sarà anche il mondiale di Luis Enrique e delle sue scelte sorprendenti. Andrà bene come l'europeo, oppure no? Sarà il mondiale delle africane che sembrano sempre in crescita ma poi spesso deludono, oppure sarà il mondiale delle asiatiche, o magari delle centro-nordamericane? Comunque vada, saranno i mondiali che chiuderanno un'era del calcio, quella dei Messi, dei Cristiano Ronaldo, dei Thiago Silva, dei Benzema, dei Modric, dei Suarez, dei Neuer e dei Thomas Müller. Questo è il terzo uomo e questa è la preview di Qatar 2022. Dopo Charles Leclerc e Charles de Ketelaere, qui con me c'è il terzo Charles più famoso d'Italia, Charles Nwakpa. Ciao Charlie.
Ciao Gaccia, a tutti ben ritrovati.
Non credo che sia il terzo Michele più famoso d'Italia, forse sarà il 500esimo, però è l'unico, e ripeto l'unico, Michele ad essere seguito da John Cena su Twitter. Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, ciao ragazzi, volevo anche dire che per me il decimo mondiale, il primo è del 1986, e volevo anche dire che protesto per essere stato convocato a quest'ora tarda della notte a fare questa preview di un mondiale che, da quel che leggo, nessuno guarderà. Lo guarderemo solo noi.
Solo noi tre.
Esatto.
Allora, abbiamo selezionato le 9 squadre date come maggiormente favorite da un famoso bookmaker e quindi parleremo di queste prime 9 squadre, da quella che viene data come prima favorita a quella che viene data come nona favorita. Dopodiché risponderemo a qualche domanda più generale sulle squadre rimanenti. Partiamo quindi dalla squadra favorita, secondo la maggior parte dei bookmakers, ovvero sia il Brasile di Tite. Io su questo punto sono d'accordo, per me il Brasile è nel tier 1 delle squadre principalmente favorite assieme ad Argentina e Francia. Voi dove lo posizionate?
Io metto il Brasile in cima nel tier 1. Credo ci siano buoni motivi per mettere il Brasile come squadra favorita. Se guardiamo solo le rose, è probabilmente quella più completa. C'è talento in tutte le parti, ha un'ottima batteria di portieri, ha un buon mix tra giocatori giovani, soprattutto sulle corsie esterne, e giocatori di esperienza per quanto riguarda la zona centrale del campo, sia in difesa che sulla mediana. Gli unici punti deboli, secondo me, probabilmente sono l'apporto dei terzini, che non sono tanto offensivi. Parlo soprattutto di Alessandro e Danilo. Non sono terzini che si sovrappongono, ma sono terzini che giocano più bloccati, più legati alla linea. Anche se Danilo chiaramente è quello più imprevedibile come movimenti, come smarcamenti rispetto ad Alessandro. Però in generale è una squadra molto solida, una squadra che con Tite ha trovato una sua identità. E adesso si trova anche una generazione molto interessante, molto effervescente di giocatori offensivi. Penso alla Rafinha, penso soprattutto a Vinicius, su cui ho grande hype per questo mondiale. E poi chiaramente il leader tecnico è sempre Neymar. Sarà interessante vedere come Tite riuscirà a far connettere questi giocatori nella metà campo offensiva, senza però venir meno all'equilibrio difensivo di questa squadra. e credo ci siano buone soluzioni per farlo. Si parte dal 4-3-3, si può anche variare nel 4-2-3-1, che probabilmente è il modulo che permetterebbe di sfruttare meglio il talento offensivo a disposizione. C'è anche la possibilità di giocare a 3, anche se secondo me è qualcosa che vedremo più in fase di costruzione per i giocatori che ha il Brasile. Però in generale secondo me è una squadra molto molto forte che ormai si presta a fare lo step finale che non è riuscito a fare in questi anni. Comunque con Tite ha perso soltanto 5 partite negli ultimi 6 anni, quindi credo sia arrivato il loro momento probabilmente.
È bello vedere come Neymar in questa squadra abbia un ruolo con molta libertà, perché a volte fa il trequartista, a volte parte da sinistra, ma poi viene molto dentro il campo. Ha fatto anche un paio di partite da falso 9. Insomma, è interessante vederlo e sarà interessante vederlo quando giocherà assieme a Vinicius, perché entrambi, diciamo, preferiscono partire sulla sinistra, però ecco, quando giocano assieme mi aspetterei più un Vinicius che dà l'ampiezza e appunto un Neymar che ha molta libertà e quindi che viene molto dentro il campo. In ogni caso, il brasiliano è in forma come non lo vedevo da anni. Attorno, secondo me, al contesto tattico giusto, alla libertà giusta e ai compagni all'altezza, perché insomma non deve fare tutto lui come magari invece era nel mondiale del 2014 o in parte in quello del 2018 o anche nell'ultima Coppa America. Insomma, con la crescita di Vinicius, di Antony, di Rafinha, anche di Rodrigo. C'è un contesto attorno di altri giocatori che hanno i colpi, che hanno i guizzi, che possono farti quel gol o quell'assist al nulla. E quindi la Brasile ha una rosa davvero fortissima, un talento che è tanta, tanta roba. Secondo me questa squadra può arare con tranquillità tutte quelle che le sono nettamente inferiori, quindi quelle che beccano il girone in un eventuale ottavo, poi vedremo dai quarti.
Un altro giocatore che secondo me sarà importante per il Brasile è Bruno Guimarães, che al Newcastle sta facendo una stagione della Madonna, ma non solo questa stagione, già gli scorsi mesi nel passato campionato, ed è un giocatore che può dare sia equilibrio in un possesso che creatività, qualità e dinamismo in fase di possesso. E secondo me può essere lui un po' la chiave di volta a centrocampo per questo Brasile.
Sì, io credo che il fisso titolare sarà Casemiro, poi vedremo al suo fianco se ci sarà o appunto Bruno, e fossi io in Tite metterei lui, oppure Fred o anche Fabinho, ma una mediana Casemiro-Fabinho secondo me è troppo piatta. Mick, anche te hai il Brasile nel tier 1, anche per te la, diciamo, favorita delle favorite?
Sì, è una delle favorite, anch'io la metto nel tier 1, però questo è un mondiale particolare perché penso forse mai prima d'ora siamo arrivati a un campionato del mondo dove ci sono così tante favorite, cioè nel senso sicuramente il Brasile, anch'io vedo Brasile, Argentina e Francia un po' sopra le altre, però se dovesse vincere l'Inghilterra, dovesse vincere qualche altra squadra, poi ne parleremo, non sarebbe una sorpresa in senso assoluto. È una squadra che avete descritto voi, è una squadra che è piuttosto fluida, può costruire in tanti modi, a volte Casemiro si abbassa fra i centrali, a volte tiene i terzini più larghi, a volte tiene i terzini più stretti, davanti ha inserito elementi del calcio posizionale, però all'interno di un contesto che è tornato un po' alla classica, tradizionale scuola brasiliana, quella di Poder, che faceva del possesso l'arma principale con improvvise accelerazioni. Soprattutto Neymar non deve risolvere tutto da solo perché ha tanto, tanto talento a cui associarsi e poi è chiaro la zona dove gravita il giocatore del Paris Saint-Germain diventa il lato forte, la zona forte dell'attacco. D'altra parte Tite ha portato 9 attaccanti, questo anche a dimostrazione del talento che ha e ha lasciato a casa un elemento come Firmino, che secondo me ci poteva stare per aprire spazi ai giocatori che vengono da dietro, però insomma per rendersi conto del talento enorme che ha a disposizione. Una squadra poi equilibrata, come ha detto anche Tite. Ecco, in questo, ecco, da una parte credo, l'ho scritto anche nella preview sul sito, cioè da una parte credo che sia la squadra brasiliana con il maggior talento, così diamo anche agli ascoltatori un tema di discussione. Però credo
Vai.
che sia la squadra brasiliana col maggior talento da quella famosissima di Spagna 82. E dall'altra parte, però, rispetto a quella squadra lì, che aveva dei centrocampisti in difesa, perché Junior giocava in difesa, eccetera, eccetera, è una squadra più equilibrata. È una squadra più equilibrata, attenta alle transizioni, riaggredisce a palla persa. Quindi, insomma, tutto per per portare a casa un trofeo che manca da tanti anni, insomma, se non sbaglio 20 anni, e 20 anni che
Sì,
il Brasile
dal
non vince il
2002
mondiale,
in
insomma,
Corea.
20 anni, sì, un mondiale che io considero fuori continuity, quindi per me sono più di 20 anni, però dico, a parte le battute,
Eri ancora giovane.
no, era ancora giovane, ma poi è stato un mondiale assurdo per tutta una serie di questioni. Comunque, insomma, sono tanti per il Brasile, per la tifoseria brasiliana, ecco, quindi stiamo a vedere, anche se poi ricordo che quando il Brasile vinse il mondiale del 70, l'ultimo di Pelé, poi per vincere quello dopo dovette aspettare 24 anni, il mondiale del 94.
Un'altra squadra che non vince il mondiale da tanto tempo, anzi da ben più tempo, è l'Argentina, che viene data come seconda favorita dal bookmakers da cui stiamo guardando le quote. Un'Argentina che con Scaloni ha trovato la quadra nell'ultima Coppa America vinta, con merito. Una squadra solida che sa difendersi bene con questo 4-4-2, dove Messi e Lautaro, diciamo, occupano le due posizioni avanzate, con Lautaro che si sacrifica e lavora molto in fase di non possesso, mentre ovviamente Messi lavora molto bene, molto meno, scusate. In fase di possesso, finalmente c'è un contesto attorno al numero 10 che gli consente di rendere al meglio nel 2022, perché il Messi del 2022 ti può fare sì quei 3-4 dribbling a partita, ma non è che te ne può fare 10 come te li faceva nel 2012, e quindi è importante per lui avere giocatori che attorno corrono molto e si muovono molto bene senza palla in modo che lui li possa servire al meglio. È una squadra che attorno al giocatore più forte non ha magari quel talento che ha il Brasile o che ha la Francia o che ha anche l'Inghilterra, però è comunque una squadra abbastanza profonda ed è una squadra che rispetto agli anni delle delusioni passate ha in porta un portiere molto affidabile e forte come Emi Martinez che nella Coppa America vinta nell'estate del 2021 era stato fondamentale, soprattutto nella partita di semifinale contro la Colombia. I due punti di domanda, secondo me, su questa squadra sono da una parte l'uscita da dietro, perché al centro della difesa Romero non è bravo coi piedi e anche Otamendi, se dovesse giocare lui, è un giocatore molto difettoso in questo aspetto. E per questo motivo io farei giocare Romero e Lisandro Martinez, che invece è sicuramente più bravo a impostare. E un altro possibile difetto è che questa squadra parte sempre molto molto forte nel primo tempo, in cui macina gioco, crea occasioni, spesso segna e riesce anche a pressare bene nella tre quarti avversaria, però poi nel secondo tempo cala, si abbassa e concede un po'. E magari sì, può essere pericolosa in campo aperto, in contropiede, però non sempre riesce a esserlo. Quindi secondo me sono un po' da tenere d'occhio questi due aspetti. In ogni caso non dovrebbe avere troppi problemi a vincere il girone con Messico, Arabia Saudita e Polonia, e agli ottavi beccherà la seconda del gruppo D composta da Francia, Danimarca, Australia e Tunisia. Quindi sulla carta beccherà la Danimarca, anche se poi nulla è scritto. Quindi diciamo fino ai quarti ha una strada abbordabile, anche se poi, come ben sappiamo, nulla, soprattutto ai mondiali, nulla è scontato, però sulla carta è un percorso in cui può andare avanti.
Sicuramente la bravura di Scaloni è stato quello di creare un contesto molto unito, sia dal punto di vista tattico sia anche dal punto di vista umano. Chiaramente le delusioni condivise dai giocatori più anziani, come Messi, Otamendi e Di Maria, hanno fatto un po' da stimolo anche al gruppo più giovane, dei giocatori che sono emersi in questi ultimi 2 o 3 anni. C'è stato un bel gruppo, una bella struttura, una grande solidità in generale, che ha portato a vincere la Coppa America meritatamente. È una squadra alla fine fluida dal punto di vista tattico, una squadra che si sa adattare in più modi, anche in base al contesto, in base all'avversario. Per esempio, può schierare Paredes davanti alla difesa contro squadre inferiori a livello tecnico, oppure affidarsi a un mediano un po' più bloccato come Guido Rodriguez, che è più bravo a lavorare senza palla. Quindi da questo punto di vista, come ha detto anche Gab, magari non ha i picchi di talento che è il Brasile, però in generale, per quanto riguarda l'associarsi con Messi, credo siano messi bene da questo punto di vista. È un peccato che manchi Lo Celso, perché secondo me poteva essere un altro giocatore a centrocampo, oltre a De Paul, in grado di associarsi bene in fase di costruzione, in fase di sviluppo, e insomma di transizione dalla fase, diciamo, di costruzione alla fase di finitura, quindi dal terzo centrale di campo all'ultimo terzo di campo. Secondo me il centrocampista del Villarreal sarebbe potuto tornare molto utile. però anche De Polo sicuramente avrà voglia di riscatto dopo un inizio di stagione tutt'altro che entusiasmante all'Atletico. Davanti mi aspetto un buon mondiale da Lautaro, penso che sicuramente possa fare una bella fase a gironi, magari anche finire come capocannoniere in questo mondiale. Credo che comunque in generale in nazionale sia più continuo rispetto a quanto non lo sia all'Inter, dove tende ad avere un po' più pause. E sono curioso anche di vedere come recupera Nico Gonzalez, che è stato inserito nella lista, però con la Fiorentina ha giocato pochissimo. In ogni caso, credo se riuscirà a trovare un po' di continuità, a trovare un po' di forma, possa essere utile per l'attacco alla profondità. Quindi avere davanti lui e Lautaro in grado di attaccare la profondità può fare molto comodo quando è un giocatore che è un quarterback praticamente come Messi.
Eh sì, la Coppa del 2021, soprattutto ai gironi, si era visto molto bene l'asse Messi per Nico, che poi davanti al portiere aveva sprecato un sacco di occasioni, come Ciarri sicuramente ben si ricorda. Mick?
Devo dire che intanto Scaloni ha fatto un grande lavoro e per certi versi è stato anche sorprendente perché comunque sia quando è stato ingaggiato magari c'era qualche dubbio soprattutto al di qua dell'oceano, sembrava quasi una soluzione di ripiego, invece è quello che ha dato più ordine e più disciplina tattica, ha creato proprio la squadra molto meglio dei suoi predecessori secondo me. E poi non so cosa ne pensate voi. E devo dire che comunque in costruzione c'è anche l'arma di Martinez, cioè perché comunque poi quel portiere, il portiere non è importante, il portiere argentino non è forte solo fra i pali, ma è lui che aiuta o sostituisce le difficoltà degli Otamendi o dei Romero in costruzione con un calcio, per fare un esempio, alla Magnan, diciamo, alla Magnan, diciamo che riesce praticamente a sia a giocare sul corto, sul medio e anche direttamente sul lungo. Io credo che
Soprattutto quando, scusa, quando ha il pallone tra le mani, cioè quando fa il classico rinvio,
esatto.
non tanto la palla ferma, ecco.
Sì, esatto. E credo che ovviamente vabbè, tutto ruoterà intorno a Messi, però credo anche, come ha detto Charlie, che molto dipenderà dalla vena, dallo stato di forma di Lautaro Martinez, insomma, perché e poi alla fine le occasioni che hanno davanti le devono concretizzare. Però è chiaro che è l'altra grande favorita del torneo.
Non vorrei pisciare fuori dal vaso, però ricollegandomi al discorso che stavo facendo prima su un eventuale ottavo, ecco, un eventuale quarto, se tutto va come ho detto prima, ai gironi e agli ottavi, beccherebbe la vincente dell'ottavo fra la prima del gruppo A, cioè quella composta da Olanda, Senegal, Ecuador e Qatar, e la seconda del gruppo B, quindi Inghilterra, Stati Uniti, Galles e Iran. Quindi insomma anche un eventuale quarto non sarebbe così difficile se l'Inghilterra vince il proprio girone.
No, poi fra l'altro il girone A è il girone di Europa League, che si è
L'abbiamo
infilato anche
ritrovata
l'Europa
anche.
League. No, vabbè.
Allora, dai, proviamo ad andare avanti con la terza favorita secondo i bookmakers, cioè la Francia di Deschamps, che ha vinto la Nations League giocando a tre dietro, ha giocato la maggior parte delle partite dell'ultimo anno a tre dietro, ma Deschamps ha annunciato che nel mondiale giocheranno a quattro. Poi ovviamente le parole degli allenatori va dato il giusto peso, ecco, anche perché poi se ti va male la prima, magari torni alla vecchia disposizione. In ogni caso, caro Mick, come vedi la Francia? Anche per te è nel tier 1.
Sì, anche perché credo, cioè, basta vedere l'11 titolare, non l'11 titolare in per sé, ma l'11 alternativo. Secondo me già con l'11 alternativo una squadra potrebbe vincere il campionato del mondo. E se poi vado a vedere quelli che hanno lasciato a casa, forse quelli non vincevano il campionato del mondo, ma i quarti potevano arrivare tranquillamente. Qui ci
Ricordiamo
sono
che
tutte.
mancano Pogba e Kanté per infortunio.
Ecco, qui ci sono tanti punti interrogativi. Uno è questo, cioè, è sempre la favorita, però ci sono fra le favorite, però ci sono tanti punti interrogativi. Uno è questo, la mancanza di Pogba e Kanté. Credo che molto della decisione di cambiare il sistema di gioco sia derivante anche dall'assenza di questi due centrocampisti. Però, appunto, elenco velocemente alcuni dei punti interrogativi di una rosa fortissima. Primo, la scelta dei terzini, che sarà secondo me vitale, anche della coppia centrale, diciamo della difesa in generale, ma soprattutto dei terzini, con a sinistra il ballottaggio secondo me non ci dovrebbe essere nettamente a favore di Teo, però c'è un ballottaggio con il fratello, e a destra bisogna vedere anche la condizione di Pavard. Poi l'altra grande questione è come verrà sistemato il centrocampo. Se verrà fatto un centrocampo a rombo con Griezmann dietro le punte, oppure se verrà fatto un centrocampo a tre, allora in quel caso Mbappé e Griezmann dovrebbero andare sugli esterni. Allora a quel punto bisognerà vedere, sarà ovviamente Griezmann a doversi sacrificare di più in fase difensiva, però bisognerà vedere a palla persa come si gestirà la squadra. Insomma, ci sono tante domande, ma credo che la più importante è quella che potrebbe darci una risposta su come alla fine andrà il mondiale di una squadra che comunque, ripeto, è fra le favorite o favoritissime, per dir meglio, è l'atteggiamento della squadra, perché la Francia di Deschamps è una squadra che è stata sempre estremamente reattiva, anche troppo, soprattutto da quando nel turno eliminato negli ottavi dell'Europeo decise con la Svizzera di passare a tre. A quel punto poi ha fatto, come hai detto tu, anche la campagna di Nations League a tre, ma era una squadra estremamente passiva che si basava fondamentalmente solo sulle ripartenze e le accelerazioni di Mbappé. E non so se questo basterà per sfruttare tutto il talento che hanno a disposizione.
Sinceramente penso che la Francia, per la rosa che ha a disposizione, giocherebbe meglio con una difesa a tre. Credo piuttosto di vedere anche un 4-2-3-1 dove Rabiot viene adattato come esterno sinistro, quindi vedere una struttura simile a quel mondiale che hanno vinto, dove appunto il francese sostituisce Matuidi sul centro-sinistra, secondo me sarebbe un po' uno spreco e una limitazione anche per il giocatore stesso. A me sembra che Deschamps in generale sia uno che punti molto sull'equilibrio anche a livello di gruppo. E io penso che più che per problemi tattici, la Francia potrebbe anche non vincere questo mondiale proprio per problemi di spogliatoio. Cioè, un giocatore come Mbappé che arriva a questo mondiale dopo mesi comunque in cui, diciamo, non si è fatto propriamente apprezzare come il compagno di squadra più umile, comunque il compagno di squadra migliore per atteggiamento, ecco, sarà interessante vedere come Deschamps riuscirà a gestire tutte queste prime donne, perché chiaramente Mbappé oggi arriva con uno status diverso dall'Mbappé di 4 anni fa, cioè non è un Mbappé emergente, è un Mbappé che comunque è quasi a livello dei, diciamo, degli ultra fuori classe, per non dire già ormai da qualche anno un fuori classe. Ha tanta profondità davanti, in difesa secondo me ha troppi centrali per giocare a 4, e credo sia assurdo l'ipotesi di giocare con Pavard come quinto in un'eventuale difesa a 5, cioè Pavard che sta sull'ultima linea e dà ampiezza. Credo magari in qualche situazione, forse nei secondi tempi, vedremo un profilo più offensivo come Coman, cosa che ha provato per esempio in Nations League, o perché no anche Dembélé. Però in generale secondo me è una Francia che ha tanto talento, ma è tutto da vedere. Non arriva da un buon momento di forma, ma sappiamo comunque che il momento di forma non conta poi moltissimo alla fine in un torneo del genere. Ho qualche dubbio poi sul portiere, perché Lloris non arriva da mesi eccezionali al Tottenham, comunque l'età si fa sentire per lui. Secondo me la presenza di Maignan magari avrebbe dato un po' più incertezze alle scelte di Deschamps, anche se chiaramente Lloris è il titolare perché è il capitano. Però secondo me potrebbe essere un po' l'anello debole di questa squadra, non tanto per lo shot stopping quanto anche per la gestione della palla, perché Lloris non è mai stato fenomenale nel gestire il pallone, e mi aspetto che la Francia possa venire pressata dalle avversarie che incontrerà. Quindi ho queste incognite qua, insomma, la struttura della squadra e anche l'atteggiamento di Deschamps, quanto cercherà di non castrare il talento a disposizione in maniera, diciamo, conservatrice. Però sì, in generale alla fine la Francia è sempre lì, cioè io la metto subito dietro il Brasile soltanto per il talento che ha a disposizione, che secondo me in una gara secca può fare la differenza rispetto all'Argentina magari.
Allora, senza Pogba e Kanté ci saranno grandi responsabilità per Tchouaméni, che insomma dopo essersi ritrovato titolare al Real dopo la partenza di Casemiro ora si ritrova titolare al Mondiale. Con Real finora ha fatto bene, secondo me può fare bene anche con la Francia. Ho più dubbi invece sui giocatori che gli verranno schierati a fianco, se saranno due o anche se sarà uno solo, insomma, sugli altri nomi ho qualche dubbio in più. Io credo che questa squadra possa avere qualche difficoltà ad affrontare avversarie che si difendono con un blocco basso, perché magari può avere qualche difficoltà a innescare i tre giocatori offensivi, come c'era stato in alcune partite dell'Europeo. e viceversa, se invece affronta una squadra che vuol far possesso, quindi diciamo un'eventuale Spagna, un'eventuale Germania, un'eventuale Brasile, può avere qualche difficoltà a difendersi, perché comunque se giochi con Benzema, Mbappé e Griezmann è difficile che riesci ad avere una squadra super solida, perché comunque se giochi con quei tre lì, io immagino che difendi con una sorta di 4-3-3 dove quei tre là rimangono abbastanza davanti. Magari Griezmann può sacrificarsi un po', però non è più il Griezmann di qualche anno fa che ti faceva tutta la fascia quasi. Quindi secondo me sì, con un avversario, contro un avversario che fa possesso possono essere devastanti in contropiede, però non mi aspetto una squadra così solida come erano stati nel mondiale del 2018. Su Deschamps io ho molti dubbi, e ho tra i vari dubbi ho anche su come gestirà i cambi, perché la rosa è lunghissima, c'è tanto talento, c'è gente come Nkunku, come Dembélé, come Coman, volendo Giroud, che dalla panchina può entrare e farti la differenza, però secondo me Deschamps aspetterà troppo a fare i cambi, cioè farà un po' il Simone Inzaghi che tiene la squadra lì in campo senza fare cambi, anche se sta giocando Maluccio.
Ma Inzaghi i cambi li fa subito, solo se sono ammoniti però.
Sono, è vero. Comunque il mio concetto è che se Griezmann ti gioca male, non è che devi aspettare il 75esimo a toglierlo, lo devi togliere al 55esimo, perché hai talmente tanto talento a disposizione che è uno spreco secondo me far giocare solo 15-20 minuti a un Nkunku o a un Dembélé o a un Coman del caso. Cioè, queste rose così vaste, secondo me, vanno sfruttate a gare in corso, tanto più se hai 5 cambi a disposizione. Discorso simile si può fare anche per il Brasile, per l'Inghilterra, per la Spagna, anche se Luis Enrique mi sembra uno un po' più reattivo nei fare i cambi. Però ecco, io mi aspetto un Deschamps anche un po' piccolo da questo punto di vista, quindi secondo me il grosso dubbio su questa squadra alla fine è l'allenatore, ecco, più che i giocatori, perché la rosa, come abbiamo detto tutti e tre, è tanta, tanta roba. Veniamo alla quarta favorita, cioè l'Inghilterra, che io metto nel tier 1,5, cioè nel tier le squadre che possono vincere il mondiale ma hanno qualcosina in meno rispetto alle favorite, cioè quelle del tier 1. Voi l'Inghilterra dove ce l'avete e cosa vi aspettate?
L'Inghilterra è la mia prima squadra nel tier 1,5. Credo che a livello di rosa non sia troppo distante in realtà dalle precedenti tre, però in maniera simile a te le mie incognite qui sono sull'allenatore. Southgate sicuramente ha guadagnato credito in patria, perché da quando allena i Tre Leoni comunque è riuscito quasi sempre a portarli fino in fondo nelle competizioni più importanti. Ha fatto una semifinale dello scorso mondiale, ha fatto la finale dell'Europeo. È chiaramente una squadra che a livello offensivo soprattutto ha la qualità, la profondità e anche i giocatori in forma, penso a Kane, penso a Saka, penso in parte anche a Mount, che possono fare la differenza, possono rendere l'Inghilterra la squadra più credibile a vincere questo mondiale. Anche comunque guardando il tabellone, se tutto dovesse andare bene, in teoria dovrebbe beccare probabilmente il tabellone più morbido da questo punto di vista, anche se c'è sempre il rischio di un eventuale quarto di finale con la Francia, per dire. Però in generale sicuramente a livello di percorso, a livello di gironi, non vedo motivi per cui l'Inghilterra non dovrebbe fare 7 se non 9 punti. Credo che in termini di solidità si possano tranquillamente riprendere rispetto a quanto abbiamo visto in Nations League. Ci sono dubbi su Maguire, che non sta giocando bene da ormai un annetto. Walker è indietro a livello di condizione fisica, quindi non credo che li vedremo l'Inghilterra carburare subito, e credo che questo accentuerà, se vogliamo, anche la natura conservatrice di Southgate, cioè una squadra che tende a non alzare i ritmi, tende a difendersi di più col pallone, insomma tende a tenere le partite bloccate. È una mossa che ci può stare come europeo, perché se poi sei così forte sulle palle native non per forza devi spingere al 100% per segnare, e quindi comunque mi aspetto un'Inghilterra che possa quantomeno passare il turno agevolmente. Però poi nelle fasi eliminazione diretta, secondo me Southgate rispetto ad altri allenatori è meno incisivo a livello tattico, a livello di letture. È molto molto lento a fare i cambi e in generale è troppo reattivo, ecco, nel modo in cui anche si approccia alle partite. Come ha detto Gab, la panchina è lunga, secondo me sarebbe un peccato non sfruttarla, mettere giocatori che ti possono dare quella sterzata, quel passo decisivo. Vedremo comunque. Altro dubbio che ho è sul centrocampo, perché secondo me Rice Bellingham non è una mediana ideale per un centrocampo a due. Secondo me Bellingham è meglio da mezzala, C'è Phillips, però anche Phillips è un altro come Walker che non è al massimo della condizione e secondo me questo può essere un problema se l'Inghilterra poi non dovesse partire bene nel suo girone.
Il talento c'è, ovviamente, è una squadra che ho messo nel tier 2, non per mancanza di talento, ma comunque fra il tier 2 e il tier 1, 1,5, insomma, siamo lì e ci vuole poco a salire o a scendere di posizione. La questione che mi preoccupa sono due, l'allenatore e la pressione, perché comunque Southgate ha fatto bene, benissimo, ma alla stampa inglese, ai media inglesi, ai tifosi inglesi non basta. Cioè, l'impressione che hanno è di un allenatore che è in grado di fare 30, ma non 31. Perché poi alla fine Southgate non viene descritto dalla stampa inglese come l'allenatore che ha portato l'Inghilterra a una semifinale del Mondiale, ha portato l'Inghilterra ai calci di rigore in una finale di un campionato europeo, ma viene descritto come l'allenatore che non ha vinto il Mondiale con quella squadra e che con delle decisioni tattiche assurde, ha perso in casa un europeo che a un certo punto sembrava scritto. Ricordiamo che l'Inghilterra in finale con l'Italia era andata in vantaggio subito e poi ha smesso di giocare. E Southgate ha contribuito a questo e poi ha sbagliato anche i cambi. E anche il turnover finale dei rigoristi non ha pagato assolutamente. Quindi il problema è la sua capacità. Cioè, finché le cose vanno bene, per preparare la partita è un ottimo allenatore, finché le cose vanno bene, ok. Quando poi c'è da incidere con i cambi, invece fa fatica. Devo però spezzare una lancia a suo favore, perché ho sentito un po' troppe polemiche, ovviamente tutte dal versante, molte dal versante di qua, dalle Alpi, perché si pensa ancora che il campionato italiano sia il campionato numero uno del mondo. Southgate, probabilmente per i motivi che dicevo, è l'ultimo ballo, si gioca tutto e quindi ha deciso di farlo con i pretoriani. E Lippi ha vinto un mondiale con Zaccardo, quindi ci sta che non abbia portato Tomori e abbia portato Maguire, perché è un giocatore del quale magari si fida di più e perché considera a torto a ragione che i giocatori che militano il campionato italiano militano in un campionato di secondo livello. E oggettivamente, poi su Tomori si può discutere, su Abraham non credo proprio, insomma.
Esatto, Stomari sì, ma su Abraham o su Smalling no,
Ma
ragazzi.
comunque è stato anche un po' incoerente comunque, perché cioè lui ha detto che non ha chiamato Avan perché non era un buon momento di forma, però allora perché non hai chiamato Tomori che comunque nell'ultimo anno è messo nettamente meglio di Maguire? Forse che comunque secondo me Maguire nella difesa 3 alla fine può far bene, è successo anche all'ultimo europeo per esempio.
Questo è quello che ha detto la stampa, però probabilmente la scelta credo che sia stata perché questi giocatori che giocano in Italia sono considerati giocatori che giocano in un campionato inferiore e che sono fondamentalmente dei giocatori, nessuno si offenda, che per un determinato motivo o perché non ritenuti che si sono ancora sviluppati o perché ritenuti di una certa età, sono stati scartati da squadre o magari anche sbagliando, ma sono stati scartati da squadre della Premier League. E poi c'è anche il fattore del gruppo. Questo è un torneo di poche partite, si disputa in un mese. Se ti va bene, arrivi in finale, giochi 7 partite, non puoi sbagliare nulla a livello psicologico. Il gruppo deve essere subito solido. E Maguire all'interno del gruppo è un elemento importante, anche se tecnicamente sappiamo gli errori che fa. Quindi, poi ripeto, probabilmente Southgate è all'ultimo ballo, all'ultima, quindi è giusto che se la sia giocata con i pretoriani. Non ci trovo nulla di scandaloso.
E comunque ci tengo a sottolineare il fatto che questa squadra è fortissima sui cross da palo inattiva. Al mondiale scorso aveva segnato, se non sbaglio, 9 gol su 12 su palo inattiva e ha dei grandissimi saltatori come i centrali, come Kane, ha dei battitori straordinari come Mount, Trippier, Alexander-Arnold. Insomma, io mi aspetto diversi gol su queste situazioni. E stessa cosa vale anche per la Francia, per il Brasile, che anch'esse hanno ottimi battitori e ottimi saltatori. Sul modulo, io se fossi Southgate abbandonerei il 3-4-2-1 e passerei a una sorta di 4-2-3-1 o 4-3-3 in base a come disponi il triangolo di centrocampo, perché avere Sterling, Mount, Foden, Grealish, Saka e Rashford e farne giocare solo due alle spalle di Kane, secondo me è uno spreco. Se non vuoi essere troppo offensivo, metti White terzino destro con Saka davanti a lui e imposti quella fascia di campo come ha fatto Arteta nell'Arsenal, cosa che sta funzionando in maniera meravigliosa. In ogni caso, un altro dubbio può anche essere il portiere, perché vedremo chi giocherà. Io penso sempre Pickford, però ecco, l'Inghilterra non ha un portiere all'altezza delle altre contender.
Vero, anche se Pickford comunque ha sempre fatto le sue belle figure alle ultime competizioni, sia al Mondiale che all'Europeo in casa. Io vedo abbastanza difficile che Southgate rinunci a Walker, perché alla fine Walker, Stones, Maguire, diciamo, è un po' l'asse di riferimento, insomma, sono il gruppo dei senatori, se vogliamo, la base del suo gioco. Sono più preoccupato per quanto riguarda lo slot di terzino sinistro. Shaw magari ha sempre qualche problemino fisico, però secondo me tra averlo e non averlo può fare una grossa differenza per quanto riguarda lo sviluppo e la costruzione del gioco. In assenza di Reece James a destra, a sinistra Shaw può essere lo sbocco, quel giocatore che ti fa avanzare col pallone e che si sovrappone, che accompagna le azioni. Spero, anche se temo sia una possibilità reale, che Southgate non decida di trattare Trippier su quella zona, oppure magari se gioca col 3-4-2-1 non schieri Saka come quinto, insomma, esterno tutta fascia, come aveva fatto con l'Italia in Nations League, secondo me toglie moltissimo, soprattutto al Saka di adesso.
Quinta squadra data per favorita dal Bookmakers, la Spagna, con Luis Enrique che ha fatto delle scelte sorprendenti a livello di convocati, e io personalmente sono tutto tranne che sorpreso che Luis Enrique abbia fatto delle scelte sorprendenti, e le farà anche quando leggeremo le sue formazioni. Comunque ha lasciato De Gea e Thiago Alcantara a casa, anche Sergio Ramos, ma insomma, che Sergio Ramos non venisse convocato penso che ce lo aspettassimo tutti, e soprattutto ha portato Jordi Alba, che al Barcellona non sta praticamente mai giocando e insomma nella fase calante della sua carriera, quindi è stata una scelta un po' sorprendente che l'abbia convocato, ma non credo che sarà lui il titolare lì, visto che c'è Gaia, che è il miglior terzino sinistro della Liga per rendimento, o comunque uno dei migliori. Cosa vi aspettate voi?
Ma per me è una squadra, è un'altra delle favorite, sta nel tier 1.5, e scelte sorprendenti, ma neanch'io, come dici tu, mi sono sorpreso. Anzi, ho anche apprezzato che Luis Enrique abbia aperto un canale Twitch per parlare di notte con...
Quello è bello.
Anzi, mi stupisco che non ci sia da fare domanda a qualche ufficio stampa che poi ti rimbalza continuamente alle calende greche per sentire l'allenatore parlare. Per quanto riguarda le questioni, ha fatto le scelte, ha trattato la nazionale come sappiamo che la tratta, come un club. Quindi ha preso dei giocatori che sono fidati personalmente e che fanno parte di, conoscono quel contesto tattico e quel tipo di calcio che lui vuole praticare. È andato molto bene all'Europeo, molto meglio di quanto si aspettava una certa parte della stampa spagnola che era lì pronta a fucilarlo. In porta ormai mi sembra la scelta con Unai Simón, dopo qualche anno di problema la Spagna ha trovato un portiere affidabile. Davanti ha puntato molto sul talento di Nico Williams e di Jeremy Pino, che probabilmente gli serviranno molto a partita in corso per rompere la partita. Scommette ancora su Morata, ha fatto benissimo a portare Ansu Fati, che secondo me anche per la condizione in cui si trova è un altro elemento che potrebbe esplodere in questo mondiale. Uno dei problemi è la coppia centrale, quella costituita da Aymeric Laporte e Pau Torres, non tanto perché sono due mancini, che secondo me non è un problema, in costruzione non hanno mai avuto problemi, ma perché sono difensori che sul piano difensivo dell'uno contro uno, del due contro due, soprattutto in partite sporche contro squadre particolarmente fisiche, potrebbero avere qualche problema. L'altra grande domanda che gli è stata fatta, l'altro grande problema secondo me è quello in mediana, perché io credo che dovrebbe partire Rodri e non Sergio Busquets come titolare in questo momento.
Sì, sono d'accordo anch'io, Rodri oggi è il giocatore migliore dei due. Comunque io credo che il giocatore più importante di questa rosa sia Pedri, che insomma è anche forse il più forte, sta vivendo una grandissima stagione, migliora di mese in mese, sarà un po' la copertina di questa squadra. Mi aspetto un grande mondiale da lui. Liam Tarm, che è un giornalista dell'Athletic, ha definito la Spagna come la miglior nazionale al mondo tra le due aree. Il problema è appunto nelle due aree, cioè come difende l'area e poi soprattutto dall'altra parte come finalizza le occasioni create, perché se vi ricordate l'europeo, soprattutto nei gironi, creava, ma poi raramente finalizzava, con Morata che sbagliava di tutto e di più.
Poi ricordiamo che uno degli attaccanti che ha permesso all'Italia di vincere l'europeo è stato Morata.
Sì, anche vero, anche in semifinale ha sprecato molto, insomma. Ci sono questi due grossi, grossi difetti, però è una squadra sicuramente giovane e interessante, con varie armi a disposizione. Io l'ho messa nel tier 2 perché secondo me ha qualcosa in meno rispetto alle squadre del tier 1 e mezzo, che sono Inghilterra e Germania e Portogallo, di cui parliamo dopo.
Anch'io ho messo la Spagna nel tier 2, è la mia prima squadra nel tier 2. Credo sia una squadra che, come approccio, alla fine potrebbe avere pochi problemi per quanto riguarda l'interpretazione di questo mondiale. Cioè non è una squadra che si deve ritrovare, perché ha dei principi molto solidi, è una squadra che si conosce da molto tempo e può far bene a livello di condizione. Anche perché poi questo mondiale, non l'abbiamo detto, però forse è il primo mondiale senza una vera e propria preparazione, perché pochissime squadre, credo solo 3-4, faranno un amichevole prima di questo weekend, quindi non c'è neanche quello stacco che di solito tu hai per fare quantomeno due amichevoli o comunque lavorare in gruppo quei 15, metti 20 giorni assieme. Adesso è tutto nell'immediato anche, quindi può essere un problema per alcune squadre che sono un po' più lente a carburare. Questo non me l'aspetto dalla Spagna, cioè mi aspetto una Spagna che vorrà fare la partita e penso riuscirà a fare la partita in tutte e tre le partite. Sono molto curioso di vedere lo scontro con la Germania, che ha un approccio abbastanza simile a livello di concetti tattici, e mi aspetto una Spagna bulgara a livello di possesso palla. Secondo me è una squadra che può viaggiare tranquillamente su 65%, forse anche 70% di possesso palla a tratti. Ha un bel centrocampo, però come ha detto Gab, il problema è nelle due aree. Difensivamente è una squadra che quando salta la regressione non mi convince granché a livello di gestione delle transizioni in campo aperto, soprattutto se i centrali sono in parità numerica, e poi davanti, al di là della discontinuità di Morata, secondo me manca un secondo violino a livello offensivo. Cioè se Morata dovesse cannare e per esempio Luis Enrique dovesse tornare a schierare un falso 9, secondo me manca un giocatore in questo momento affidabile che possa garantirti quei 3-4 gol che comunque in mondiale fanno sempre la differenza. Magari Asensio, che nell'ultimo periodo ha giocato abbastanza bene in nazionale, può essere Dani Olmo, può essere Ansu Fati, perché no, se trova un po' di continuità e riesce anche a sbloccarsi. Però sì, mi sembra una squadra un pochino piatta in questo momento, un pochino troppo fragile per poter puntare al colpo grosso, però sicuramente credo possa realisticamente arrivare quantomeno ai quarti di finale e perché no anche in semifinale, in base a chi percherà.
Diciamo che Spagna e Germania, che sono, come hai detto te, nello stesso gruppo, cioè il gruppo E, chi arriva seconda becca la prima del gruppo F, composto da Belgio, Canada, Marocco e Croazia, quindi verosimilmente il Belgio, e questo vuol dire che sarà un ottavo tutt'altro che agevole. Insomma, messa in un altro modo, una tra Germania, Spagna e Belgio, al 100% non arriva ai quarti, cioè questo è matematico, almeno una non arriva ai quarti tra queste tre, perché per come sono fatti i gironi e come sono concatenate poi le sfide agli ottavi, questo è quanto. Comunque, veniamo alla Germania, che con Flick ha un po' cambiato modo di giocare rispetto a quanto visto con Lo, ha sicuramente provato ad alzare i ritmi, è una squadra che prova a giocare in maniera simile a come giocava il Bayern di Flick, quindi è una squadra molto offensiva, che prova a pressare molto alto per riconquistare il pallone, che ha in campo tanto talento e tanta tecnica. Sicuramente una squadra in cui Flick non ha avuto grossi problemi a impiantare il suo stile di gioco, anche perché la maggior parte dei giocatori sono del Bayern e quindi aveva allenato fino all'altro ieri. In ogni caso c'è talento in porta, perché c'è Neuer, e anche se Neuer si dovesse fare male, dietro c'è Ter Stegen. Al centro della difesa, anche se sono giovani, comunque ci sono giocatori forti come Schlotterbeck, c'è anche Rudiger ovviamente, che più giovane non è, però comunque un giocatore anche lui forte. Eventualmente c'è anche una bella chiamata come Bella Kotchap, che sta facendo molto bene al Southampton. In mediana non c'è più Kroos, ma ci sono Kimmich, e poi giocherà al suo fianco uno tra Gundogan e Goretzka, e sarà anche interessante vedere chi sceglierà, perché se metti Gundogan magari è un po' più controllo, se metti Goretzka magari è un po' più intensità. Poi c'è una quantità spropositata di talento sulla tre quarti e sulle fasce, perché ci sono Sané, c'è Musiala, c'è Müller, c'è Gnabry, c'è Havers, poi ci sono i vari Adeyemi, Moukoko, Brandt e compagnia, che partono dietro a tutti gli altri che ho nominato prima, però sono comunque giocatori di talento e interessanti. Dove deficitano sono nei terzini, soprattutto a destra, dove se sembra che giocherà Kerrer, insomma non è che mi faccia impazzire questa cosa, però ecco, per il resto questa è una squadra ben messa, ricca, secondo me ben allenata. Io li metto nel tier 1,5, perché secondo me potrebbero essere tra le squadre magari che non partono nella primissimissima fascia, come per esempio appunto Francia, Brasile, Argentina, Inghilterra, però può essere una squadra che secondo me se la può giocare, e magari nella sfida secca può perdere, però anche se dovesse perdere secondo me perderà la testa alta.
Io ho messo la Germania invece nel tier 2, subito dopo la Spagna, perché ha problemi abbastanza analoghi alla Spagna. Allora, è vero che Flick comunque ha avuto un impatto notevole nelle primissime partite, perché la squadra ha subito assorbito i suoi principi, ha creato tanto, ha giocato generalmente bene, però è anche vero che non ha avuto avversarie chissà che difficile, ha trovato sicuramente più difficoltà in Nations League. È una squadra che non mi convince del tutto per quanto riguarda lo slot di prima punta. Chiaramente questo è un problema che c'è ormai da diversi anni, da quando sostanzialmente Klose si è ritirato dalla nazionale, quando comunque Gomez ha smesso di essere un fattore lì davanti. L'assenza di Werner secondo me è pesante, non tanto perché Werner sia il giocatore più prolifico del mondo, ma perché per una squadra che immagino si troverà a giocare soprattutto contro blocchi bassi, ti può creare spazi sulla tre quarti attaccando la profondità. Invece credo verrà adattato uno tra Havertz e Gnabry. Probabilmente Gnabry per dare profondità, anche se mi aspetto magari Flick parte con Havertz. Io non so quanto questa posizione sia congeniale per lui. Secondo me Havertz rendere meglio alle spalle di una prima punta, comunque in coppia sulla tre quarti. Credo che questa non sia la soluzione ideale per lui. Sono curioso di vedere Müller, che credo sarà come sempre un giocatore importante per questa squadra, avrà voglia di riscatto. Sono ancora più curioso di vedere Musiala, che ha avuto un inizio di stagione straordinario al Bayern, come mi aspettavo. Penso possa
pazzesco,
possa transitare bene anche per quanto riguarda la Mannschaft. Tra l'altro è interessante perché Flick ha diverse opzioni da questo punto di vista. Può farlo giocare come trequartista centrale, può farlo giocare come trequartista, diciamo, più esterno, perché lui comunque è fortissimo in uno contro uno e ha un dribbling in spazi stretti della Madonna, ed è un giocatore che si associa benissimo con i compagni. Quindi, diciamo, le soluzioni ci sono, volendo anche addirittura in mediana, anche se chiaramente perde molto a livello di struttura da questo punto di vista. Però sì, ho qualche dubbio, ecco, che la squadra possa, diciamo, partire subito forte nel convertire le occasioni. Credo che potrebbe partire un po' piano, pur dominando le partite a livello difensivo. E poi, come hai detto te, c'è la questione, insomma, dei terzini. Kerrer credo sia nettamente l'anello debole della difesa. E poi che c'è anche Raum, che comunque è tutto da vedere nella difesa a 4, perché, diciamo, le cose migliori che ha fatto all'Hoffenheim e anche all'Ipsia sono arrivate quando lui ha giocato da quinto. Quindi da questo punto di vista non credo, ecco, che la Germania avrà la stessa fortuna che magari il Bayern di Flick ha avuto quando concedeva tante occasioni in campo aperto, anche se mi aspetto Neuer magari a difendere a 60 metri dalla porta.
Insomma, avete detto tutto voi, credo che i problemi siano sui terzini e davanti, a meno che no, magari ogni tanto nel mondiale appare uno Schillaci, magari potrebbe essere Füllkrug quest'anno per magari l'attaccante a sorpresa della Germania, però se no sì, i problemi sono soprattutto sui terzini e sull'attaccante, insomma mi associo a quello che avete detto voi.
E invece Mick, come vedi i Paesi Bassi, che sono la squadra successiva nella, diciamo tra virgolette, classifica delle favorite che stiamo guardando ora? E a me ha sorpreso vederli davanti a Portogallo e Belgio.
Ma Secondo me l'Olanda può fare un signor mondiale, le sensazioni anche in patria sono buone. E Van Gaal è stato folgorato nella seconda parte della carriera, l'ha detto lui stesso,
Sì.
dal 3-5-2 dopo secoli di 4-3-3, ha detto che
Che poi in realtà,
guarda, i
scusa, è più un
tempi.
3-4-1-2 barra
Oh.
3-4-2-1.
Sì, assolutamente, è più così perché c'è più giocatori a tre quarti dietro due punte, però ha detto che con questo sistema si può difendere meglio, ma si può anche attaccare, pressare in alto. È comunque un'interpretazione sempre all'olandese, anche se non è un modulo tipicamente olandese, è un'interpretazione, cioè non è il 3-5-2 che si vede nel girone C della Lega Pro in Italia, ecco, insomma, comunque un copia e incolla del 3-5-2 Contiano. È comunque sempre un sistema piuttosto attivo, una squadra che brava in costruzione. Quali sono i punti sui quali ragionare? Beh, intanto si è discusso molto in patria sulla questione di Blind. Blind non ha più la fisicità di un tempo, fa fatica con gli attaccanti veloci, però viene utilizzato da quinto. Viene utilizzato spesso da quinto di sinistra. Perché? Perché comunque sia, come ha detto Van Gaal, gli garantisce un'uscita pulita della palla da dietro, in mezzo a difensori centrali, comunque una linea difensiva che non è pulitissima in palleggio. Blind vede delle linee di passaggio costruttive che altri non vedono. Non solo, ma avere Blind, anche se rischiando, accettando il rischio di utilizzarlo da quinto e quindi di rischiare molto in fase difensiva, avere Blind insieme a centrocampo, una coppia formata da De Jong e Koopmeiners, basta vedere quello che sta facendo con l'Atalanta, consente alla squadra praticamente di avere tre registi. Inoltre, quando la squadra attacca e si trova nell'altra metà campo, spesso gli esterni, i quinti, vanno in punta, come si dice, quindi a volte hanno quasi una linea di quattro attaccanti davanti, quindi è sempre un'interpretazione attiva, non solo reattiva. È una squadra che secondo me ha parecchio talento, è messa molto bene in difesa e centrocampo, forse anche qui qualcosa manca davanti, soprattutto per le condizioni fisiche di Depay, perché credo che il vero nodo da risolvere è quello di come si presenterà soprattutto Depay dal punto di vista fisico, cioè in quanto tempo recupererà, troverà il top della forma. Però è una squadra che secondo me, anche a livello di panchina e di rosa, e per l'esperienza anche dell'allenatore, può ambire a fare un bel mondiale.
Depay e De Jong sono i due uomini chiave, se proprio dobbiamo sceglierne due, perché entrambi hanno un peso e un'importanza notevole. Io, tra l'altro, a livello di attaccanti, sono curioso di vedere Gakpo, che sta facendo benissimo col PSV Eindhoven, però ovviamente da testare a questo livello. E a proposito di infortunati come Depay, c'è anche De Ligt che non è al meglio, e tra l'altro Van Gaal nelle ultime uscite non l'ha quasi mai fatto giocare. Questa è una cosa molto molto sorprendente, perché io, se avessi De Ligt, lo metterei sempre in campo, ovviamente questioni fisiche permettendo. In ogni caso, a me questa squadra non convince tantissimo. Sicuramente ha un girone abbordabile, perché c'è il Senegal senza Mané, c'è il Qatar, c'è l'Ecuador, che sono tutte squadre inferiori. Però difensivamente non mi sembrano solidissimi, e poi, come dicevi te, davanti c'è il punto di domanda su come sta Depay, e poi attorno ci sono giocatori che sì, sono sicuramente di talento, però ripeto, sono da testare a questo livello.
Io non ho messo l'Olanda in realtà nel tier 1 e mezzo, nel tier 2. Secondo me è più una wild card assieme ad altre due squadre che citerò diciamo, più avanti. Però senz'altro comunque è una squadra interessante, ha un bel mix tra giocatori giovani e giocatori di esperienza. Anche Dumfries comunque potrebbe essere una sorpresa in questo mondiale. Alla fine, no? Sapete, c'è sempre quel terzino, quel quinto che fa un mondiale sorprendente e poi viene sempre listato nelle top 11. Ecco, una squadra e una linea di centrocampo con così tanti registi, secondo me uno come Dumfries, che è molto bravo ad attaccare lo spazio, è molto bravo ad attaccare l'area, potrebbe anche per assurdo essere il capocannoniere di questa squadra, e questa è una mia bold take, cioè non mi sorprenderei se Dumfries per assurdo
Sei più, sei più preciso di quando gioca con l'Inter, può darsi.
No, sicuramente mi aspetto un giocatore che avrà tante occasioni da quel lato per far bene, insomma, riceverà pallone in zone pericolose. Ci sta che possa essere quotata così in alto, più che altro perché c'è Van Gaal alla fine in panchina. Van Gaal è un altro che non ha paura di fare scelte estreme, scelte molto controverse, sia in patria che quanto riguarda insomma l'opinione pubblica internazionale. Vedremo se riproporrà insomma quel trucchetto dei portieri, anche se non credo, perché diciamo la batteria dei portieri che ha oggi non è come qualche anno fa. Puzzle, per esempio, mi sembra probabilmente tra le big il portiere più tra virgolette scarso, comunque il meno affidabile da questo punto di vista. Vediamo, sicuramente ha un gran bel girone, questo può essere un bel punto di partenza. Un girone tra l'altro vario, perché sono squadre con caratteristiche diverse tra loro, come Qatar, Ecuador e Senegal. Quindi sarà interessante vedere questo run, insomma, anche con la difesa 3, che tra l'altro alcuni giocatori come Van Dijk stesso avevano un po' criticato, però da quando c'è Van Gaal, senz'altro i risultati sono stati ottenuti, anche il gioco è stato nel complesso piuttosto convincente.
E chi arriva prima del gruppo A becca la seconda del gruppo B, quindi se diamo per scontato, cosa che comunque non è, ripeto, però se l'Inghilterra arriva prima nel B, la seconda è una tra Iran, Stati Uniti e Galles, quindi se arrivi nel gruppo A agli ottavi becchi una squadra abbordabile. Veniamo alla squadra successiva, il Portogallo, che io metto nel tier 1 e mezzo perché secondo me il talento c'è ed è tanto, anche se manca Diogo Jota che era un giocatore importante. Perché ovviamente c'è Cristiano Ronaldo là davanti a segnare e secondo me nei gironi potrà segnare tanti gol. C'è João Félix che non credo parti da titolare, però dalla panchina negli ultimi 30 minuti può farti la differenza. C'è ovviamente Bernardo Silva che è un giocatore fondamentale per questa squadra che può occupare più slot, può farti la mezzala, può farti l'esterno destro, può farti il trequartista centrale. C'è Bruno Fernandes, c'è Leao, che se io fossi in Santos farei partire titolare largo a sinistra, perché comunque in una squadra che non è tanto organizzata in fase di possesso, avere un giocatore come Leao, che è plug and play, cioè metti in campo e appena riceve palla ti può puntare il terzino avversario, può saltartelo, e soprattutto poi in campo aperto è letale, io lo farei giocare titolare. Però non credo che Santos farà partire dall'inizio il giovane attaccante del Milan, quindi secondo me il talento c'è, ripeto. Però anche qui il punto di domanda è un po' sull'allenatore, che ha fortemente deluso ad Euro 2021, e anche sui portieri, perché bisogna vedere un po' chi gioca. Se gioca Rui Patricio, secondo me non hanno in porta il più affidabile. Se invece gioca Diogo Costa, come è successo nelle ultime due gare di qualificazione, allora sono messi meglio, perché comunque il portiere del Porto è ad oggi più solido di quello della Roma. Anche come abbiamo visto benissimo nel girone di Champions, dove il portiere ha parato tre rigori.
Io metto il Portogallo nel tier 1 e mezzo dietro l'Inghilterra. Anche qua la rosa è di alta qualità. Mi piace molto il pacchetto di terzini sia a destra che a sinistra, ma questo valeva anche per l'Europeo. Però l'incognita dell'allenatore, secondo me, il centrocampo del Portogallo è troppo piatto, troppo ridondante, e questo poi incide soprattutto nelle difficoltà che la squadra ha a livello di struttura, a livello di organizzazione in possesso. Perché Pepe e Rubén Dias non sono il massimo della vita in postale, sono centrali che ovviamente fanno meglio nella fase più puramente difensiva. E mettere William Carvalho e Danilo Pereira è molto ridondante. Cioè, io mi aspetto un Portogallo che rischia di aggrapparsi troppo alle giocate, alla creatività di Bernardo Silva oppure di Bruno Fernandes, e insomma, rischia di essere monocorde nel gioco, nel palleggio in zone centrali, quando comunque avrebbe profili per rendersi pericolosa e far male anche lì. Sicuramente sulle corsie esterne la sarà tenere d'occhio, perché a Leao, volendo appunto Bernardo, se dovesse giocare diciamo come alla destra, e anche appunto i terzini che spingono, che accompagnano, possono essere dei fattori. L'assenza di Diogo Jota pesa, perché secondo me con le caratteristiche del Portogallo e con Ronaldo, insomma, che occupa il ruolo di prima punta, poteva essere un'alternativa per andare a compensare i movimenti di CR7, che tende un po' diciamo, a slegarsi dall'ultima linea e andare un po' in giro per il campo. Anche qua il percorso comunque è abbastanza agevole, il girone è tranquillamente alla portata, però non lo so, cioè, Ormai credo che il ciclo di Santos in nazionale sia già finito da un bel po'. Già comunque vincere l'Euro 2016 per come l'ha vinto il Portogallo è stato un mezzo miracolo. Al Mondiale non ha fatto bene, all'Euro 21 ha ampiamente deluso. Io, diciamo, l'ho messo nell'uno e mezzo più per la rosa, che secondo me è più profonda rispetto a quella di Spagna e di Germania, e credo sia più solida a livello difensivo, anche come organizzazione in generale. Però secondo me Santos rischia di essere l'anello debole di questa squadra, non mi sorprenderei anche se dovesse addirittura uscire e floppare, cosa che sarebbe assurdo, diciamo, se il Potrello dovesse uscire nella fase a gironi, però mai dire mai.
Comunque non credo che Danilo Pereira e William Carvalho giochino assieme in mediana, perché ultimamente quando ha messo Pereira l'ha messo da centrale di difesa e guardando anche i convocati, appunto Pereira è messo tra i difensori, quindi mi aspetto semmai Carvalho che venga affiancato da, non so, Ruben Neves o Palhinha, insomma, qualche giocatore un po' più tecnico, anche se Palhinha poi non è che sia diciamo, un pirlo.
Non ho nulla da aggiungere a quello che avete detto. L'unica cosa, mi aspetto un buon mondiale, poi sarò smentito ovviamente, però mi aspetto un buon mondiale da Vitinha, che sta facendo un'ottima prima parte di stagione al Paris Saint-Germain, quindi spero che abbia dei minuti, perché secondo me è un giocatore che poi anche a livello di equilibrio potrebbe dare qualcosa, quindi spero che troverà spazio.
Veniamo alla nona squadra di cui parliamo, poi passiamo alle due veloci domande, cioè il Belgio, su cui ho insomma il mio dubbio riguarda il fatto che questa squadra ha tre fasce di età, tre blocchi al suo interno. Ci sono, tra virgolette, vecchi, cioè giocatori che ormai sono palesemente a fine carriera, i Vertonghen, gli Alderweireld, gli Eden Hazard. Ci sono poi i giocatori che sono ancora al top, come De Bruyne, come Lukaku, insomma giocatori che sono ancora molto come Courtois, che sono ancora molto forti, che sono tra i migliori al mondo nel loro ruolo, soprattutto De Bruyne e Courtois, e poi ci sono i giovani, i vari De Ketelaere e compagnia, che non hanno ancora, secondo me, raggiunto quel livello che servirebbe a questa squadra per competere. Poi, ricordando quello che avevo detto qualche minuto fa, cioè che agli ottavi, al 90%, becca una tra Spagna e Germania. Avrà quindi già agli ottavi una sfida là dentro o fuori, molto tosta, con un'altra squadra di livello pari o superiore. Io credo che dal Belgio dipenda molto da quanto faranno bene quei tre che ho nominato prima, quindi da quanto Courtois sarà determinante in porta, perché i difensori che ci sono comunque lenti e, ripeto, non sono più al top della carriera, da quanto sarà creativo e finalizzativo da fuori area De Bruyne, e poi da come sta fisicamente Lukaku e da quanti gol segnerà. Secondo me dipende soprattutto da questi aspetti. Non vedo tante altre alternative affinché il Belgio possa competere seriamente.
Io ho messo il Belgio nel tier 2 dietro a Spagna e Germania. È una squadra che ha un potenziale offensivo molto alto, anche senza per forza fare totalmente affidamento a De Bruyne o a Lukaku. I vari Trossard, Doku sono comunque giocatori di alto livello e credo sia anche realistico uno scenario dove il Belgio domina il girone e segna una caterva di gol. Il problema è a livello difensivo. È una squadra che secondo me non ha i centrali adatti per tenere una linea così alta, così aggressiva come vorrebbe Martinez. Anche quando si difende la sua metà campo, è molto molto passiva. Credo che questo possa essere un grosso limite, soprattutto se dovesse incontrare poi appunto un'altra Spagna e Germania agli ottavi, perché il Belgio è una squadra molto molto passiva a livello difensivo. I tre là davanti non è che difendano molto. Lukaku e Hazard sono, diciamo, tendenzialmente sconnessi dalla fase di non possesso. Magari De Bruyne è quello che rientra un po' di più, però anche lì più delle volte ti ritrovi a difendere con 6 se non 7 giocatori, che è poco. E quindi credo che le responsabilità di Courtois da questo punto di vista saranno veramente alte. In generale non credo ci sia più quest'hype per la generazione d'oro del Belgio. Insomma, le occasioni per fare bene secondo me le hanno avute al Mondiale e soprattutto all'Euro 21. Mi sembra che il treno ormai sia un po' passato, anche se potrebbero sorprenderci, però oggi la vedo difficile. Secondo me sono in una fase di transizione per cui si può puntare più che altro all'europeo, al prossimo europeo.
Credo che molto dipenderà dallo stato di forma di Lukaku. E sono d'accordo su quello che avete detto sulla difesa, però è anche vero che È già qualche anno che questa difesa si dice che non possa giocare a una certa distanza dalla porta, poi però comunque qualche prestazione decente l'ha fatta con questo atteggiamento. Secondo me l'incognita maggiore è l'allenatore, perché quando si è trattato, come diceva Charlie, in occasioni precedenti di far fare il salto definitivo di qualità alla squadra, la squadra non l'ha fatto. Cioè, quando la squadra è arrivata come favorita o comunque nello slot delle quasi favorite, non è arrivata fino in fondo o fin dove doveva arrivare. Quindi questo credo che sia un problema. E poi l'altra questione è quella dicevate voi, del calendario, insomma, perché già agli ottavi potrebbe trovare uno scontro difficile che rischia di mandarla a casa subito, ecco, insomma.
Allora, abbiamo finito con le nove favorite. Riepilogo i nostri tier. Tier 1 per me, Brasile, Argentina e Francia. Tier 1,5, Inghilterra, Portogallo, Germania. Tier 2, Spagna e Belgio. Per Mick, Tier 1, Brasile, Francia, Argentina. Tier 1,5, Spagna e Portogallo. Tier 2, Inghilterra, Germania e Olanda. Per quanto riguarda Charlie, Tier 1, anche lui, Brasile, Francia, Argentina. Su questo siamo tutti d'accordo. Tier 1,5, Inghilterra e Portogallo. Tier 2, Spagna, Germania e Belgio. Come avete potuto vedere, nessuno di noi ha messo la Danimarca. E allora veniamo alle domande. Partiamo dalla prima. Tra le squadre europee e americane, di cui non abbiamo parlato, quindi appunto Danimarca, Croazia, Uruguay, Serbia, Svizzera, Messico, Polonia, Stati Uniti, Canada, Ecuador, Galles e Costa Rica. Quale può avere un exploit, secondo voi? Chi può essere una sorpresa che arriva, non so, vabbè, diciamo almeno agli ottavi, ma magari anche ai quarti?
A me, oltre all'Olanda, piace molto la Danimarca, una squadra comunque in crescendo, che ha fatto ottimi risultati, una squadra che sta vivendo probabilmente il momento più florido a livello di continuità, a livello di rendimento sportivo, da quella storica nazionale che vinse l'Europeo ormai un sacco di anni fa. È bello riavere Eriksen in questa nazionale, ovviamente il suo peso specifico questa rosa è molto alto, è il leader tecnico di questa squadra. È una squadra flessibile a livello tattico, può giocare con una difesa a 3, una difesa a 4, può difendersi con un blocco medio-basso, può pressare alto orientandosi sull'uomo. Forse il limite che ha è che manca un grande finanziatore davanti, c'è Dolberg, però Dolberg è un attaccante abbastanza umorale da questo punto di vista, bisogna vedere come starà. Ma in generale mi aspetto che possa dare fastidio alla qualsiasi big che incontrerà, quindi è una squadra da non sottovalutare, secondo me. Anche se le palline attive, secondo me, possono far bene.
La Svizzera. Sì,
Lo sai che sono d'accordo? Anch'io avrei detto la Svizzera. Che comunque, cioè, quando esce, c'è
che
quasi
poi
sempre
riuscirà
testa. Vabbè, anche se arriva agli ottavi, comunque passare il girone con
agli
Serbia e Camerun non
ottavi.
è male, cioè, non ha un girone facilissimo, cioè, a parte il Brasile, sono tutte abbastanza vicine, secondo me.
Anche l'Uruguay comunque è una squadra che tutto sommato vabbè, non ha una nostra realtà, cioè tutti i giocatori della generazione del gruppo di Tabare sono ormai a fine carriera, i vari Godin, addirittura Cáceres che pensavo si fosse
Sì,
mummificato, invece è ancora in
infatti.
attività, c'è Soares, Cavani, senz'altro i giocatori più interessanti da vedere, da seguire sono soprattutto Valverde, ma anche Bentancur che sta facendo una bella stagione al Tottenham. Secondo me può essere una mezza sorpresa, più che altro perché comunque c'è ancora il fattore entusiasmo del nuovo allenatore Diego Alonso, che è subentrato nelle fasi di qualificazione ai mondiali dopo quattro sconfitte consecutive e ha sostituito Tabárez in panchina, e c'è stata comunque una buona svolta, senz'altro a livello difensivo. Lui allena l'Uruguay ormai da 9 partite, in queste 9 partite la squadra ha concesso soltanto 2 gol. Quindi mi aspetto che a livello di solidità, a livello difensivo, possa dar fastidio magari anche al Brasile, visto che come accoppiamenti verosimilmente potrebbe incontrare il Brasile agli ottavi. Ecco, mi aspetta che renda magari la vita difficile alla squadra di Tite.
Non credo, però vedremo. Invece, altra domanda, ultima, tra le africane e le asiatiche, e anche l'Australia, che ormai, come sapete, da un po' di anni fa parte del gruppo dell'Asia, chi può ambire ad ottimi risultati? Allora, io avrei detto il Senegal, prima dell'infortunio di Mané, cioè io avrei detto che il Senegal con Mané avrebbe vinto il gruppo A, arrivando davanti all'Olanda, e sarebbe arrivato anche ai quarti. Senza Mané, però, vedo difficile, anche perché il 44% dei loro attacchi nella scorsa Coppa d'Africa arrivava da sinistra, dove appunto giocava l'ex giocatore del Liverpool. Secondo me può ancora passare il turno, perché comunque il Qatar è nettamente inferiore, con l'Ecuador se la può giocare, però arrivare davanti all'Olanda lo vedo un po' complicato. Saranno sicuramente solidi dietro, perché c'è Mendy in porta che è forte, ci sono Koulibaly e Diallo che sono un'ottima coppia nei centrali, c'è un centrocampo fisico dinamico con Gueye, Kouyaté, Mendy e compagnia, però ecco, l'assenza di Mané pesa, secondo me, se affronti squadre di livello simile o superiore, se ti manca il miglior giocatore offensivo, poi fai fatica a segnare, quindi mi aspetto un Senegal agli ottavi, però non oltre.
Personalmente non ho grandissimo hype per le squadre africane, anche se sicuramente il Senegal a livello di gironi e possibilità è quella messa meglio. Però comunque c'è anche l'Ecuador in quel girone, che è una squadra da tenere d'occhio. Tra l'altro ci sono alcuni ragazzi del Brighton, c'è tutto il gruppetto del Brighton con Sarmiento, Estupiñán e Caicedo, che vi consiglio di tenerlo d'occhio perché è molto molto forte. E secondo me può essere una bella rivelazione in questo mondiale, soprattutto per il girone che si ritrova. Però sì, in generale non ho grandissime aspettative per la squadra di Sissé. Credo che già comunque arrivare a un ottavo, riuscire a piazzare un'africana a un ottavo sarebbe un ottimo risultato. Poi in generale purtroppo le squadre africane per esperienza sono sempre caratterizzate da problemi extracampo, quindi è più quello alla fine che li frega rispetto a questioni di campo, a una certa inferiorità effettiva contro le squadre europee o anche le squadre sudamericane.
Detto che seguirò come sempre da vicino il Giappone, e prima si parlava delle americane, gli Stati Uniti, mi butto sull'Iran. Secondo me l'Iran può fare un buon mondiale e forse anche passare il turno.
Aggiungo anche che io seguirò con attenzione il Marocco, che è allenato da Regragui, che insomma l'ho allenato da due partite, ha reintegrato Ziyech, che insomma è una squadra con tanto talento, poco solida perché gioca con questo 4-1-4-1 con Amrabat davanti alla difesa che deve coprire campo per 850 giocatori, però in un gruppo con Belgio, Canada e Croazia, secondo me non lo passa, perché Belgio e Croazia sono più forti, però potrebbe fare discretamente. Detto ciò, chiudiamo questa lunghissima preview, che se vi è piaciuta e ci ascoltate su Spotify, vi ricordo che potete darci 5 stelline e consigliarla ai vostri amici. Saluto Michele Tossani e la sua tazza di latte caldo che si è andata a prendere quando abbiamo fatto una piccola pausa. Ciao Mick.
Ciao, grazie a voi. Probabilmente quando finirete la preview sarà già il kick-off del mondiale. Quindi va bene, saluto a tutti.
E ciao, sono Acqua, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima e buon mondiale.
Ciao.